KC, un programma di Krishna Chaitanya Das. KC, programma di frontiera. KC, al confine. Ascoltando per mano. KC.
Migliori saluti a tutti da Krishna Chaitanya Das. Vediamo questa volta insieme una storia interessante che è una cronaca, che è vita reale, che è storia veramente, storia. C'è un protagonista, una circostanza, un tempo, un luogo, un senso, una lezione da imparare e meditare. Questo amico musicista americano Tom Petty canta questa canzone Don't Come Around Here No More, non farti più vedere praticamente, non venire più qui intorno, non venire più qui, non ti voglio più vedere. Ed è una canzone che parla, come quasi sempre del resto, come ricordava anche Srila Prabhupada in un commento a un verso dello Srimad Bhagavatam, che la musica cosiddetta mondana, le canzonette, la musica di consumo, si muove sempre spinta da questo tema eterno dell'amore, io ti voglio oppure io non ti voglio, io ti amo oppure io non ti amo, e comunque vieni da me non ne posso più, oppure non venire più, non farti più vedere, don't come around here no more. Però noi possiamo prendere spunto da questa canzone per girarla in un altro momento possibile di esperienza, e vogliamo usarla per introdurre appunto il frammento di storia più che la storia che vogliamo raccontare oggi. Whatever you're looking for, don't come around here no more. Qualunque cosa tu stia cercando, non farti più vedere, non venirmi più intorno. I've given up, no? Ho lasciato perdere, ho mollato, no? I've given up, ho lasciato perdere, ho smesso con qualcosa, ed è come un proprio punto a capo. Bene, negli anni del secolo XIV, cioè del XV, il 1400, il nostro personaggio nasce in una famiglia benestante in India, in una famiglia di Brahmana. Brahmana, nell'antica tradizione dell'India di secoli fa, erano gli intellettuali, i sacerdoti, la testa della società, quella che aveva il dovere e il compito di coltivare momenti di conoscenza per regalarli come consiglio al secondo gruppo che immediatamente segue nella organizzazione sociale del Varnashrama Dharma, quello degli Kshatriya, degli amministratori, dei governanti, dei politici, che a loro volta poi precedono la terza categoria, che è quella dei Vaishya, che sono i commercianti, gli artigiani e gli agricoltori, che a loro volta precedono poi il quarto momento del corpo sociale, che è identificato con gli Shudra, gli operai appunto. Allora vediamo un po' che cosa c'entra tutta questa canzone che abbiamo suonato per dire che questo qui non vuole che lei torni più, non si faccia più vedere. Don't come around here no more, had given up, ho lasciato perdere, che cosa? Bene, ecco, dicevamo che negli anni della seconda metà del 1400 circa, intorno al 1450 si svolge questa storia, nasceva appunto in India, nascevano due fratelli da una famiglia di Brahmana, di intellettuali, sacerdoti, gente che coltivava momenti di conoscenza. Due persone che con lo svolgersi della loro vicenda esistenziale si trovarono a un certo punto a perdere esattamente la loro collocazione originaria, non soltanto per quello che riguarda l'aspetto religioso filosofico, erano due fratelli nati in una famiglia di tradizione hindu, ma anche di proprio trasformarsi al soldo di cosa? Al soldo di quel tipo di ambizione particolare che da sempre nella storia del mondo, quando inizia l'organizzazione in gruppi sociali, si può chiamare appunto politica. I due fratelli in questione a questo punto si chiamano Sakar Mallik e Dabir Khas. Sono due ministri del governo musulmano della regione della Bengala. L'autorità politica locale è lo Shah, lo Shah Nawab Hussain. Hussain è un nome che ancora è presente nelle cronache politiche internazionali del nostro tempo. Ci sono vari re che hanno ancora questo nome, uomini politici, governanti che nei secoli sulla tradizione della voglia di conquistare che ha contraddistinto molte volte le popolazioni del Medio Oriente e dell'Estremo Oriente, appunto si trovano impegnati in un gioco di politica che è quello che in altri momenti potremmo definire senz'altro il gioco del potere. I due fratelli Sakar Mallik e Dabir Khas sono ministri del Nawab Hussain Shah e questa loro esperienza politica è quanto più precisamente di ogni altra circostanza li fa cadere dalla loro posizione di Brahmana Hindu. Essere ministri di un governo musulmano era una carica difficilmente compatibile con l'essere brahmana di tradizione hindu. Ci sono storicamente, culturalmente, filosoficamente, anche nella tradizione, nella regola di vita, dei momenti differenti che sono difficilmente conciliabili. Per cui ecco che i nostri due uomini politici, due ministri, lo ricordiamo, pensate a due ministri del governo attuale, perché è questa la posizione corrispondente a cui dobbiamo pensare, che si trovano coinvolti più o meno coscientemente, più o meno apertamente, più o meno manifestamente, in quelli che sono appunto i giochi di corridoio, le manovre di pattuglia politica, le coalizioni, le alleanze, il gioco del potere. Il gioco del potere che passa per una cornice comunque di ricchezza, difficilmente, nemmeno al giorno d'oggi, nella nostra tradizione, se guardiamo i nostri politici, perlomeno nella stragrande maggioranza, si trovano così, per la dignità della carica che compete loro, a vivere anche una cornice di ricchezza. Ci sono automobili di un certo tipo che non sono le utilitarie che portano in giro i ministri, ci sono luoghi e locali di un certo tipo che li ospitano, uno standard che compete al rango di rappresentante, così dovrebbe essere un uomo politico, un ministro, del popolo e del governo nell'ambito di uno Stato, appunto, no? Sakara Malik e Dabir Kas sono lì beati in un certo senso, materialmente, nella loro carica, nel loro potere, nella loro ricchezza. Non è difficile pensare come la comunità locale di estrazione hindu ben presto li rifiutasse, li disconoscesse, come se fossero rigettati alla loro condizione originaria di nascita, perché appunto era abitudine dei musulmani in quel periodo e ancora adesso, no, mangiare carne. Gli hindu, i brahmana hindu, i sacerdoti hindu di certo non mangiano carne di animali, sono strettamente vegetariani perché rispettano la vita degli animali, non usano questa violenza inutile, quindi difficilmente è compatibile con la posizione di brahmana quella del mangiatore di carne, uno degli elementi, e non soltanto, intossicanti, da bravi i ministri, i nostri due ministri in questione avevano l'abitudine di bere abbondantemente sostanze fermentate, di fumare sostanze intossicanti e di avere quel tipo di rilassatezza nel costume, nella morale, nell'etica, che così possiamo immaginarci quando pensiamo a quelle immagini un po' lontane di Mille e una notte, di quei mondi arabi e musulmani fatti di moschee, di minareti, di shah, di nababbi, di califfi, di harem e via dicendo. Eccolo lì.
They were in love with each other.
Si amavano l'un l'altro, eh? E questa è la storia eterna di chi è coinvolto in they will love one each other. Si ameranno l'uno con l'altro. La storia eterna di chi è coinvolto in questa illusione fondamentale che passa per questo progetto di gratificazione. Che cosa uno deve pensare per considerarsi un uomo di successo, se non guadagnare una carica socialmente elevata, un ministro, con a disposizione mezzi di trasporto, ricchezze, compagnie facili, donne, palazzi, vacanze, monete d'oro, molte, vedremo nel corso di questa storia che questi due fratelli erano veramente arrivati a accumulare una ricchezza più che considerevole. Ecco qui, sembra che uno possa innamorarsi con questo tipo di esistenza, sembra che con questo tipo di esistenza possa non finire mai, possa non smettere mai di essere soddisfacente. Questa è quella che alla luce dell'antica conoscenza dei Veda si chiama appunto l'illusione, il pensarsi capaci di vivere, di essere felici e soddisfatti in una dimensione di vita che poi invece a lungo andare, strada facendo, mostrerà l'amara corda del limite che sottende. Dall'altra parte andiamo a incontrare Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu, il signore Chaitanya Mahaprabhu, da considerare il padre di questo movimento per la coscienza di Krishna, era stato per i primi 24 anni della sua esistenza un uomo sposato con una famiglia, una moglie. Quando non aveva più che 20 anni aveva fondato il movimento Hare Krishna e poi era arrivato ad abbandonare per seguire l'impegno totale a tempo pieno della sua missione di predica, a lasciare la moglie, lasciare la famiglia, entrare in quello che è considerato l'ordine di rinuncia, aveva preso il sannyasa. Nei primi 6 anni della sua vita di sannyasi, il signore Chaitanya aveva girato dappertutto in India, dal nord al sud, incrociandosi sulle rotte più disparate, compiendo che cosa? Vivendo questo momento di particolare, di dimostrazione sociale, etica, filosofica, religiosa e di conoscenza, che è appunto il Sankirtan. Il movimento del signore Chaitanya Mahaprabhu girava ed erano grandi numeri di persone, erano folle di persone che giravano al suo seguito, cantando, danzando, come un'infinita eterna processione, come una manifestazione dei nostri giorni, giocata sul filo dell'estasi devozionale, del canto spirituale, della leggerezza, della conoscenza, della rivendicazione di quello che è il diritto primo, unico e imprescindibile delle persone, il diritto a conoscersi e a conoscere Dio, Krishna, la persona suprema. Signore Chaitanya Mahaprabhu, nel corso di uno dei tanti viaggi che lo vedeva appunto spostarsi qua e là per le città e per i villaggi dell'India, predicando il canto congregazionale dei santi nomi del Signore, promuovendo il mantra Hare Krishna e facendosi promotore di quel movimento che giorno in oggi si esprime direttamente, tra l'altro, anche con questa radio, Radio Krishna Centrale, che vuole arrivare via etere in ogni città, in ogni villaggio, a portare che cosa? A portare quello stesso mantra Hare Krishna che promuoveva il signore Chaitanya Mahaprabhu 500 anni fa, secoli fa, in India. Ecco, nel corso di uno di questi viaggi, trovandosi a passare per un villaggio, piccolo villaggio del Bengala occidentale, che si chiamava Ramakeli, ecco, lì il signore Chaitanya Mahaprabhu si trova ad incontrare il protagonista della nostra vicenda oggi, Sanatana Goswami. Sanatana Goswami e suo fratello Rupa Goswami, che altri non sono che i nostri Sakar Mallik ed Abir Khas, quei due ministri del governo musulmano. Ora noi abbiamo anticipato la vicenda nel titolo di testa, se possiamo così dire, e andremo a raccontarla nel suo svolgersi più precisamente tornando al Sakar Mallik da Birkas, che avevamo lasciato ministri fortunati e, tra virgolette, goderecci di questa amministrazione musulmana capeggiata dallo Shah Nawab Hussein. Thank you. Allora, la comunità indù aveva rifiutato i due fratelli perché li considerava ormai musulmani a metà, se non musulmani tutti interi. Questo non preoccupava comunque il signore Chaitanya, che era di visioni veramente più larghe. Lui era un maestro universale, aveva dichiarato che non ci sarebbero stati, non doveva considerare nessuno come un indù, come un brahmana, come un sannyasi, come un musulmano, ma che piuttosto la persona che lui cercava in tutti era il servitore di un servitore di un servitore di Dio. Krishna nella Bhagavad Gita dichiara che lui è il padre, dichiara di essere il padre di tutte le entità viventi. Non il Dio di una particolare religione piuttosto che di un'altra. L'unica cosa che Krishna, Dio, la persona suprema, chiede a tutti è la volontà di arrendersi a Lui, direttamente, persino superando la mediazione improbabile di cosiddette religioni. L'incontro nella località di Ramakeli vide per i due fratelli, Sakar Malik e Dabir Khas, la decisione conclusiva, definitiva, senza possibilità più di essere riconsiderata, di lasciar perdere i loro posti nel governo musulmano del distretto e piuttosto di unirsi a Chaitanya Mahaprabhu per seguire nella sua missione di predica. Più tardi, Sanatana Goswami, questo è il nome che prenderà appunto Sakar Malik, il nome spirituale, il nome che il signore Chaitanya gli darà, Sanatana Goswami affermerà che pur essendo lui di origini, essendo stato di origini aristocratiche, di famiglia ricca, erudita, colta, in realtà la vita che stava vivendo era una vita infernale, che soltanto l'incontro con Chaitanya Mahaprabhu avrebbe saputo e potuto girare il corso della sua esistenza da quella che lui definisce ora una vita infernale ad una vita sensata. Una volta conquistata la cosiddetta poltrona, di solito è festa, Festa sulla poltrona, poltrone che non vogliono, che nessuno vuole mai lasciare. Ah, la poltrona conquistata e mai lasciata. Abbiamo personaggi nel nostro mondo, nella nostra scena politica, che non lasciano le cosiddette poltrone da decine di anni, Perché pensate voi? Perché si sentono onestamente dei puri, sinceri e puliti difensori dell'etica, dei diritti della gente? O piuttosto, perché quella poltrona significa gratificazione, significa potenza, potere, ricchezza, fama, notorietà. La maggior parte dei politici, una volta conquistata la poltrona, sono soltanto interessati a mantenerla, mantenendola appunto con che cosa? Con la loro spinta principale, con la spinta che è quella principale per tutti, non soltanto per loro, quella della gratificazione dei sensi. Fanno magari progetti di restare sulla poltrona fino a quando? Fino a domani, dopodomani, fino alla prossima stagione, al prossimo governo? No, fino alla fine dei loro giorni. O fino a quando proprio non si farà avanti qualcuno che li costringerà ad andarsene. non era questo il caso di Sanatana. Sanatana voleva liberarsi, sganciarsi, alleggerirsi. Voleva rompere le catene. Capo del distretto, lo Shah Nawab Hussein, era un uomo di maniere forti, era uno kshatriya, un guerriero, un amministratore, un conquistatore. Gli piaceva cacciare e gli piaceva anche impegnarsi in campagne militari. Ma per andare a caccia, e per andare a caccia in un altro modo, di nuove terre, di nuove popolazioni, di nuove tasse, quando si impegnava in campagna militare aveva l'abitudine di lasciare gli affari di governo nelle mani appunto del nostro Sanatana. Quindi dal momento che era nelle mani di Sanatana tutto l'affare di governo, potete capire come lo Shah non avesse nessuna intenzione veramente di accettare le sue dimissioni, di lasciarlo andare semplicemente perché bizzarramente lui si era infatuato di una qualche nuova filosofia esistenziale, quel movimento di persone che vanno in giro a cantare, a danzare, come dal punto di vista dello Shah era appunto quello del signore Chaitanya Mahaprabhu. Allora come accettare le sue dimissioni? Perché questo è quello che voleva fare Sanatana, correttamente. Aveva rassegnato le dimissioni. Ma sarebbe come pensare che il primo ministro di oggi rassegna le sue dimissioni da capo del governo per unirsi al movimento Hare Krishna. Questo è il tipo di impatto nella popolazione, socialmente e politicamente, che la mossa e la scelta di Sanatana Goswami, ancora in quel momento con il suo nome precedente, Sakar Malik, aveva suscitato. E se ci fossero stati i giornali quotidiani, sicuri, state sicuri che sarebbero usciti con titoloni in prima pagina, caratteri cubitali. Se ci fossero state stazioni radio o telegiornali da seguire la sera in quel del Bengala nel 1400, state sicuri che i servizi sarebbero stati davvero speciali. Il primo ministro lascia il governo per unirsi al movimento Hare Krishna. Ebbene sì, succederà anche ora, eh? Prima o poi. Il tempo separa le realizzazioni più importanti da parte delle persone più importanti, quelle che con il loro esempio influenzeranno grandemente questa società di uomini, di donne, di persone a vedere in avanti e a ravvedere e a ravvedersi verso la chiarezza spirituale. Allora, il primo ministro del Bengala, Sakar Malik, rassegna le dimissioni nelle mani del capo dello Stato, del capo del distretto, del governo, del governatore, perché vuole unirsi al movimento Hare Krishna. Say it again, lo dico ancora, questa era la notizia. comunque, anche se non le sue dimissioni non erano accettate favorevolmente, anzi non sono state accettate per nulla, Sanata ne ha determinato, si è messo in malattia, si è dato per malato e si è ritirato a casa sua, assistito da una serie di brahmana, sacerdoti, eruditi, per impegnarsi seriamente nello studio delle sacre scritture dello Srimad Bhagavatam. Istruttori personali, 10-20 brahmana nella sua casa, lo Srimad Bhagavatam tra di loro e lo studio come caratteristica. Il nostro ministro, Sakara Malik, prossimamente Sanatan Goswami, che studia in ritiro a casa sua, datosi per malato, in malattia, dagli affari di governo. Abbiamo ascoltato Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il maestro fondatore del movimento Hare Krishna, cantare dei mantra. Abbiamo voluto portare a testimonianza diretta il suono della voce di Srila Prabhupada cantando, per ricordare a tutti quanto la presenza di Srila Prabhupada sia la forza ispiratrice di questa realtà che il movimento Hare Krishna è oggi al presente. Srila Prabhupada, ed era lui stesso che lo riconosceva come l'unico possibile merito, forse piccolo, nella sua visione di grande devoto, enorme, grandemente modesto, di grande puro devoto, l'unico piccolo merito che forse poteva riconoscersi era quello di avere contribuito a portare a conoscenza dei popoli d'Occidente le antiche scritture vediche, in particolare la Bhagavad Gita e lo Srimad Bhagavatam, quei testi che ora noi conosciamo, distribuiamo e che voi conoscete come i grandi classici dell'India, e che sono gli stessi testi che Sanatana Goswami si era ritirato a studiare con 20 brahmana a casa sua, dandosi malato, cercando di ottenere l'assenso alle dimissioni dal capo del suo governo. The Del resto il signore Chaitanya stesso aveva più volte affermato che per raggiungere la perfezione spirituale non c'è veramente bisogno d'altro che lo studio approfondito di testi come la Bhagavad Gita e lo Srimad Bhagavatam. È una lettura e uno studio che cambia la vita delle persone, la rivolge completamente, la trasforma, la ripropone, la ripresenta, la fa immediatamente nuova nata. Preoccupato. Lo Shah Hussein è preoccupato. Il suo primo uomo, il suo uomo di fiducia, quello a cui è abituato a lasciare in mano le redini delle sorti del governo, si dà per malato da settimane. Circolano voci sul fatto che lui non sia affatto malato, ma che si sia ritirato a studiare le antiche scritture vediche. Circolano voci sul fatto che sia decisamente simpatizzante e sulla soglia di aderire completamente al movimento del Sankirtan di Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ce n'è di che fare una visita personale. Lo Shah, senza preannunciarsi, senza annunciarsi, senza scorta, senza seguito, in modo discreto ma puntualmente preciso, si presenta un giorno a casa di Sanatan Goswami, del suo primo ministro. Bollettini medici falsi. È questa la tua malattia? Chiuso in casa con dei sacerdoti a studiare. Ti mando io i miei dottori, i migliori specialisti. Ti senti male? Le migliori cure. Ti manca forse qualcosa? Prenditi una vacanza. Ci pensa lo Shah a rimetterti in sesto. Amiche vuoi? Denaro? Cavalli? Ricordi che mi parlavi di quel tuo desiderio di poter avere una terra in quella regione? Sarà tua. Sakar Malik, sveglia, ma cosa stai facendo? Sakar, sveglia, è lo Shah che ti parla. Sono turbato, sorpreso. E lo Shah domanda a Sanatan: che cosa vuoi fare? E cerca di proporgli quelle che ai suoi occhi, di uomo di governo, di materialista perfetto, di uomo di potere, appaiono essere le cose più allettanti. Quella terra, quella regione, del denaro, dei cavalli, una vacanza, più potere. Sanatana Goswami non la pensa così. Risponde che è sua intenzione continuare a studiare, che non si sente più capace di far finta di nulla e reggere affari di un governo che non gli pare più sensato, che ha perso ogni stimolo per lui, ogni attrattiva. Sì, certo, aveva avuto desiderio di possedere, di governare, di guadagnare, di arricchirsi. Aveva avuto questi desideri, ma gli apparivano ora da poco, da nulla. Nawab, dice Sanatan, per favore, cerca qualcun altro al posto mio. Qualcuno che possa aiutarti meglio. Non ne sono più capace. Non mi interessa.
Non ti interessa? Vedremo. Vedremo come andrà a finire. Vedremo!
Battendo la porta, pronto a partire per l'ennesima campagna militare nello stato di Orissa. Doveva vincere lui, doveva sottomettere, lui era lo Shah. Ma che quel Sakar Malik non pensasse di averla spuntata. Del resto era un buon ministro, non valeva la pena di perderlo così facilmente. Lo Shah voleva tentare di tutto, ci avrebbe pensato lui a raddrizzarlo. E per raddrizzarlo cosa poteva fare? Toglierlo intanto dalla compagnia di quei sacerdoti e metterlo dove? In un posto al sicuro, che gli insegnasse anche a meditare un po' e a riflettere. Vediamo proprio se questo desiderio di rinunciare al mondo, alla politica, agli onori, alla ricchezza è vero. Vediamo se sopravvive a qualche settimana di prigione. Prigione. Il nostro Sanatan Goswami si ritrova in prigione. Pensate che Sanatan in prigione se la passasse poi così disperatamente. Aveva studiato a lungo, aveva meditato a lungo, aveva realizzato molto e in profondità. E un momento di riflessione anche nella difficoltà, dietro le sbarre, gli stava insegnando a fare più forte e più preziosa quella sua nuova determinazione, a consolidarla in un'intenzione decisa, ferma, matura. Chaitanya Mahaprabhu in India, secoli fa, era apparso proprio con l'idea di promuovere nel tempo e nello spazio il canto del mantra Hare Krishna. Sanatana è in prigione, ma con sé ha il canto del mantra Hare Krishna. È la cosa più preziosa che è riuscito a portarsi dietro ed è anche l'unica. In realtà non c'è bisogno d'altro. La forza che deriva dal canto del mantra Hare Krishna è sufficiente. La sua determinazione cresce e si fa solida. Nelle difficoltà cresce forte la certezza. Sanatana riflette e guarda indietro la sua vita. Ha già cominciato a considerarla infernale, quella del passato. Pesante, restrittiva, appiccicosa, inutile. Da dimenticare. Ricordate il fratello di Sakar Malik, Sanatana Goswami? Il fratello si chiamava Dabir Khas. E abbiamo già anticipato nel prologo che il fratello Dabir Khas diventerà anche lui Rupa Goswami, un altro intimo associato di Chaitanya Mahaprabhu. E a questo punto della storia, Rupa, il fratello di Sanatana, compare con una mossa a sorpresa. Diecimila monete d'oro. Sanatana Goswami non è rimasto a lungo in prigione. Suo fratello è riuscito a organizzare per lui la disponibilità di 10.000 monete d'oro. Con 10.000 monete d'oro a quei tempi si faceva molto, moltissimo. 5.000 monete offerte a un secondino perché dimenticasse una chiave in una toppa. E il secondino esita, sa bene, conosce l'ira dello Shah. Passa per una testa che rotola per terra. 5.000 monete d'oro contro la testa, se mi scoprono,
sono pochi.
Questa è una storia di molti secoli fa, ma è una storia anche moderna. In molte carceri modello ancora circolano le monete. E i secondini dimenticano le chiavi nelle toppe, magari le chiavi sono elettroniche, le toppe anche sono elettroniche. Ma le monete sono sempre d'oro, e se non sono d'oro valgono comunque sempre lo stesso carico di potenza, valgono il comprare. Comprare. 5.000 monete non sono state sufficienti, ma 10.000 sì. Bastano. Sanatana è libero. Libero e alla macchia, un ricercato. Meglio non camminare per strade battute, e neanche di giorno. Meglio di notte e nella giungla. Il suo desiderio è quello di poter raggiungere Chaitanya Mahaprabhu. Diecimila monete d'oro e Sanatana nella giungla, e sta muovendosi con difficoltà per strade che non conosce, verso un itinerario che ha chiaro, la sua meta è Chaitanya Mahaprabhu, il suo desiderio è quello di incontrarlo, dove, quando, come, per quale circostanza ancora non è troppo chiaro, ma la determinazione è forte. Sanatana Goswami cammina con un suo servitore, un fedele servitore che l'ha aiutato a scappare dalla prigione, che lo assiste in questo viaggio per notti e per giungle, e camminano, e camminano, e camminano. E dopo aver camminato per ore e ore, ecco che vedono una capanna, una luce fuori, sembra una locanda. È un villaggio che si chiama Pabda, la regione è quella del Bihar. Pabda, un hotel, molta stanchezza, una fuga dalla prigione, molta ansietà, il timore di essere scoperti, un lungo viaggio davanti. Sanatana decide: fermiamoci qui a passare la notte. quella notte in quell'hotel di passaggio c'era un astrologo, un cartomante, un trafficone con qualche potere di conoscenza sottile. Non ci aveva messo molto a capire guardando quei due forestieri. Uno dei due aveva un aspetto nobile, ricco. È vero, l'abito era dimesso, c'erano i segni di una lunga camminata, della fatica, della stanchezza, qualcosa come se fosse qualcuno che si nascondeva. L'altro, nel modo con cui si riferiva al primo, era ovviamente un servitore. Che due personaggi di quella stanza, con quell'aspetto, non avessero del denaro nelle tasche? Aveva fatto le carte l'astrologo anche, aveva visto da qualche parte che almeno 8 pezzi d'oro e 8 pezzi d'oro in quell'hotel, in quella locanda sulla giungla, in mezzo alla giungla, erano tanto. Erano quasi quanto 10.000 pezzi d'oro per corrompere un secondino. 8 pezzi d'oro in quella giungla, e chi li aveva mai visti? E l'oste si era avvicinato a Sanatana, cortese, falsamente. Mio signore, come posso servirvi? Passate la notte qui, vi prego, sarà un onore per noi. Dovete essere stanco. Avete gli abiti stracciati, la barba lunga. Avete bisogno di un buon bagno. Vi faccio preparare tutto, voi non pensate a nulla, riposatevi tranquillo. E anche il vostro accompagnatore, anche lui è stanco, dovrà riposare. E questo voleva dire in verità, andate a dormire maledetti, che vi ammazzo. Quegli 8 pezzi d'oro li voglio. Ma Sanatana era cresciuto spiritualmente e la sua crescita aveva misurato in lui capacità sottili di comprensione che sorprendevano lui stesso. C'era qualcosa di strano in quell'atmosfera. Che il mio servitore, realizzò Sanatana di colpo, abbia con sé del denaro, che questa gente miri al nostro denaro e con questo mette in pericolo la nostra vita. Di un po', e si rivolge al suo servitore, hai del denaro con te? E il servitore, sincero, ammette, 8 pezzi d'oro. Quegli 8 pezzi d'oro valgono più di 8 vite ora, replica Sanatana, perché ne abbiamo una a disposizione e non durerà molto questa gente questa notte. Ci ucciderà per quegli 8 pezzi d'oro. Non ne sei convinto? D'oro, meglio regalarli a un oste e farlo felice, che considerarli il prezzo e il valore della nostra vita. Le glorie di Sanatana Goswami, parte prima. I migliori saluti a tutti da Krishna Chaitanya Das, e l'appuntamento è per la prossima puntata e vedremo come andrà a finire la storia di Sanatana Goswami.
KC, un programma di Krishna Chaitanya Das. KC, programma di frontiera. KC, al confine. Ascoltando per mano. KC.